Cari radioascoltatori di Radio Missione Francescana, bentrovati a Filosofia per Tutti, il programma radiofonico del progetto universitario Giovani Pensatori, con Stefania Barilla alla conduzione. Dopo un mese di stop, a seguito dell'emergenza sanitaria in atto che ha comportato anche la chiusura degli studi di registrazione per i collaboratori come me, Filosofia per Tutti ritorna sulle vostre frequenze grazie all'impegno di padre Gianni Taruzzi, direttore di Radio Missione Francescana e mentore di tutti noi. Mentre fra Gianni si trova nello studio di registrazione, il mio ospite che tra poco introdurrò ed io, siamo in collegamento telefonico dalle nostre case ed oggi riusciremo a presentarvi, almeno inizieremo a farlo, le trasmissioni dedicate alla lettura dei classici della filosofia, che risulta una delle finalità di questa collaborazione tra il centro di ricerca diretto dal professor Fabio Minazzi, il centro internazionale in Subrico, ambito in cui è nato il progetto dei Giovani Pensatori, e tutte le altre attività correlate, e ovviamente Radio Missione Francescana. L'ospite storico di questo programma, proprio nell'ambito della lettura e dell'analisi dei classici della filosofia, l'ospite con cui ho condiviso da 6 anni a questa parte questa attività, è il professor Paolo Gianni Trapani, collaboratore del centro di ricerca, ricercatore in ambito di filosofia della scienza e filosofia del linguaggio, responsabile delle biblioteche del Centro Internazionale in Subrico e degli oltre 15.000 volumi che ha schedato, riordinato e materialmente e fisicamente posto sugli scaffali degli spazi che l'Università degli Studi dell'Insubria ha concesso in questi anni al nostro Centro Internazionale in Subrico. Buongiorno, professor Gianni Trapani.
Sì, buongiorno Stefania e agli ascoltatori.
Ecco, vi ricordo, cari radioascoltatori, che in questi anni, proprio con Paolo Gianni Trapani, ma anche prima della nostra collaborazione per Radio Missione Francescana, sono stati letti e commentati i testi di Platone, all'inizio con Giovanna Lo Cicero e Veronica Ponzellini, poi dal mio ingresso in questa piacevole avventura radiofonica, sempre con il professor Gianni Trapani, testi scientifici di Frege, Russell, Rovelli e poi le nostre conversazioni attraverso gli scritti più noti di Nicola Scarre e Paolo Ferri e poi On Liberty di Mill e Libertà di Stampa e Discussione Pubblica di Jeremy Bentham proprio dello scorso anno scolastico. A partire da oggi per altri 2 venerdì con repliche il lunedì sera alle ore 21:30 con il professor Gianni Trapani leggeremo e analizzeremo 2 opere di Evandro Agassi, L'oggettività scientifica e i suoi contesti del 2018 e Valori e limiti del senso comune del 2004. Come abbiamo perfezionato negli ultimi 3 anni, la presentazione dei contenuti dei testi avviene sotto forma di una conversazione in cui viene presentato il problema che nel corso della trasmissione viene affrontato attraverso appunto le opere selezionate. In questo caso il professor Gianni Trapani presenta la posizione dell'opera del 2018 ed io quella del 2004. Articoleremo il programma in questo modo. Oggi si presenta il problema dell'oggettività, nel prossimo incontro ci concentreremo sull'oggetto scientifico e nell'ultima trasmissione sui classici parleremo del rapporto tra scienza e progresso. Ora siamo pronti a partire. E la prima domanda è relativa all'autore di cui parleremo nel corso delle 3 trasmissioni. La prima domanda è questa: chi è Evandro Agassi e perché noi l'abbiamo selezionato? In particolare il professor Gianni Trapani ci spiegherà anche la motivazione per cui sono stati scelti questi testi anziché altri. Innanzitutto Evandro Agassi è e rappresenta una delle più autorevoli e prestigiose voci filosofiche italiane a livello internazionale. Ecco, il conferimento ad Agassi da parte dell'Università degli Studi dell'Insubria, della laurea honoris causa in scienze tecniche della comunicazione, ricordiamo la sua laudatio e la sua lectio doctoralis, nonché naturalmente per quanto riguarda il centro di ricerca a cui apparteniamo, il Centro Internazionale Insubri, con la schedatura della straordinaria biblioteca d'autore donata proprio da Agassi al Centro Internazionale Insubri diretto dal professor Fabio Minassi. Attualmente il professor Agassi è docente, professore emerito di filosofia all'Università di Genova e professore a tempo pieno presso la Universidad Panamericana di Città del Messico, dove presiede un centro interdisciplinare di bioetica. Ovviamente questo cognome, Agassi, vi risulterà sicuramente noto. È noto perché è figlio del pedagogista Aldo Agassi, ordinario di pedagogia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica di Milano ed è stato anche preside della Facoltà di Magistero. Il nostro Evandro Agassi è stato allievo di Gustavo Bontadini e amico di Ludovico Gemonat, con cui a lungo collaborò durante gli studi di filosofia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e di fisica presso l'Università Statale di Milano. Ovviamente in seguito il professor Evandro Agassi si è perfezionato all'Università di Oxford, a quella di Marburg e a quella di Münster e a partire dal 1963 è libero docente di filosofia della scienza e addirittura nel 66 di logica matematica. In questo caso a 360 gradi vi ho offerto un po' il profilo professionale, ma soprattutto il profilo dell'intellettuale che noi andiamo a presentare proprio con queste due opere. Adesso io più che altro cercherò di interagire anche a grande distanza, io sono abituata a averlo davanti a me, il professor Gianni Trapani, quindi farò un po' di fatica. Ma in questo caso, proprio cercando di offrirvi il meglio possibile all'interno di questo mezzo che è la radio, che di per sé è un mezzo caldo, come diceva McLuhan, noi abbiamo l'opportunità di interagire e di cercare di portare a voi, radioascoltatori, il meglio dei contenuti di queste due opere. Ecco, cercando proprio con il mio collega Gianni Trapani di offrirvi anche la motivazione per cui sono stati selezionati questi due testi, io vado proprio a chiedergli direttamente perché, professor Gianni Trapani, noi abbiamo rilevato nella produzione del professor Agassi proprio questi due testi.
Quindi, questo testo di Evandro Agassi è stato scelto da noi perché rappresenta la summa del pensiero di questo filosofo, il punto finale di studi ventennali, di studi che hanno impegnato Agassi per tutto il corso della sua vita, un affresco riguardante la scienza che rappresenta un punto fondamentale del pensiero di Agassi. Rappresenta una tappa conclusiva di anni e anni di studio dedicati alla scienza, dedicati all'epistemologia che studia la scienza, che studia appunto la scienza. Quindi questo testo di Agassi è sicuramente il maggiore della sua produzione che noi custodiamo. Come ha detto Stefania prima, noi abbiamo la biblioteca di Evandro Agassi già schedata e pubblicata e il suo archivio personale. Questo testo rappresenta un punto terminale degli studi di Agassi, un affresco dedicato ai problemi dell'epistemologia. L'epistemologia è una scienza che si occupa di studiare il funzionamento, di studiare le caratteristiche, il linguaggio posseduto dalla scienza. Quali sono le più interessanti questioni che si possono oggi sollevare sulla scienza? Questa è la risposta, questa è la domanda a cui risponde Agassi in questo volume. Un volume complesso, qui a Gazzi è in dialogo ideale con i filosofi antichi, egli riprende la tradizione di Aristotele, Platone, ma anche l'origine della scienza con Galileo, Newton, per arrivare ai giorni nostri, per arrivare alle tematiche novecentesche. È un grandioso affresco in cui Agassi esamina i principali problemi che agitano la scienza, vale a dire l'indagine sull'oggetto scientifico. Cos'è un oggetto scientifico? La risposta che darà Agassi a questa domanda costituisce un punto originale da cui egli poi potrà esercitare una critica complessiva su tutte le tematiche scientifiche. Esperimenti, leggi, teorie, ipotesi, origine della scienza, confronto tra le teorie, funzione della scienza, storicità o meno della scienza, sono argomenti che vengono attraversati da questa nuova scoperta di cosa è l'oggetto scientifico, il quale principale degli studi di Agassi è la nuova definizione di oggetto scientifico. Il punto di partenza di Agassi è la premessa fondamentale, ma la scienza di che si occupa? Qual è l'oggetto, qual è lo scopo della scienza? La scoperta iniziale di Agassi è che la scienza sembra oggi tendere non tanto alla ricerca della verità, come ci aspetteremmo, e che era il grande ideale di Newton, di Galileo, ma la scienza oggi tende all'oggettività più che non alla ricerca della verità. Questo può sembrare al lettore comune stranissimo. La scienza tende all'oggettività come obiettivo primario, quello di definire in maniera oggettiva i suoi studi, non più la ricerca della verità, non più la ricerca delle cose come stanno. Questo richiama il problema generale della conoscenza. Il problema della conoscenza, lo scopo della conoscenza è appunto la ricerca della verità. Ma il trend attuale della scienza è non tanto la verità, ma l'oggettività. C'è stato un cambiamento epocale attraverso i secoli, dal 600 all'800 al 900. C'è stato un cambiamento sostanziale. Galileo e Newton ieri cercavano nella ricerca scientifica la realtà e le cose stavano come stavano. Io ne avevo un riflesso vero nella mia scienza. Oggi invece ci si sta allontanando, osserva Agassi, da un impegno ontologico e sembra che il problema paradossalmente non sia quello di studiare la realtà come essa è, ma di studiare in maniera oggettiva secondo criteri fissati preliminarmente. C'è molta logica, c'è molta analisi linguistica nella ricerca scientifica che paradossalmente oscura l'indagine delle cose come stanno, l'indagine della realtà in se stessa. Gli oggetti scientifici, la ricerca scientifica verte più sul linguaggio usato dalla scienza che non sul riferimento oggettivo, sul riferimento delle cose, sull'aspetto referenziale. Cioè, meno referenzialità e più analisi logico-linguistica. C'è più impegno logico e meno impegno ontologico nella ricerca scientifica attuale. C'è stata la grande dimensione della svolta linguistica, per cui secondo il neopositivismo la scienza coincide con l'analisi logica, ma ciò ha paradossalmente fatto dimenticare la ricerca referenziale. Ecco che qui ora il problema si sposta sulla polemica del realismo. Si sta determinando un allontanamento logico-linguistico rispetto alla realtà, per cui la scienza sembra che devi verso un atteggiamento non realistico o di un realismo debole, per cui studia oggettivamente la realtà senza gli oggetti, è una oggettività senza oggetti, il che a noi sembra paradossale. Questa è la tesi di Agassi, la necessità di un ritorno ontologico, di un ritorno referenziale alla realtà.
In questo caso noi possiamo proprio pensare nella ricerca di Agassi che arriva nel 2018 con queste considerazioni a seguito di un percorso attento, analitico nell'ambito della scienza, nell'ambito della metodologia stessa delle strutture scientifiche che l'epistemologia offre, noi possiamo effettivamente pensare, anche riferendoci a un testo decisamente più lontano rispetto al testo L'oggettività scientifica e i suoi contesti che ci sta presentando il professor Gianni Trapani, facendo riferimento a un testo del 2004 che noi abbiamo appunto rilevato come confronto, ma un confronto significativo che invece riguardava il valore e i limiti del senso comune, dove effettivamente nel senso comune ritorna appunto questo concetto di verità, cioè questo concetto di trasmissione ancora legata a una realtà che non è la realtà linguistica a cui lui arriva, o meglio, che non è identificabile con un oggetto scientifico che viene redatto secondo una logica linguistica, ma quella del 2004 è una presentazione proprio relativa al senso comune che va a esplorare il rapporto fra senso comune e scienza. E recuperando il ruolo che la credenza e la certezza, che diventano le caratteristiche salienti del senso comune secondo Agassi del 2004, ecco, ricoprono appunto in qualunque conoscenza umana. In questo caso il lavoro che nel 2004 lui inserisce all'interno di quest'opera intitolata Valore e limiti del senso comune è un lavoro di disamina del significato di senso comune che può essere identificato con il buon senso quando noi parliamo di una sorta di prassi, cioè che consiste nella capacità di adottare, come lui scrive nell'opera, decisioni ragionevoli indipendentemente dal grado di istruzione o dal tipo di convinzioni ideologiche, religiose, politiche di un determinato soggetto, e poi parla di senso comune quando rileva gli atteggiamenti conoscitivi e ai relativi contenuti. Ecco, il significato del lavoro che il professor Gianni Trapani ha esposto fin qui introducendo il problema si rileva proprio confrontando l'ultima opera in cui risulta il compendio dell'indagine complessiva di questo straordinario personaggio, di questo straordinario intellettuale della filosofia e della scienza, con le opere precedenti e in particolare con una esplorazione sul concetto di senso comune in cui si evoca la non univocità, cioè su questo doppio significato di buon senso e di senso comune noi abbiamo l'analisi relativa ancora una volta a un atteggiamento realistico, cioè di ricerca appunto della certezza, cioè di un riconoscimento nella realtà, di quanto effettivamente si dice, di quanto effettivamente si fa. Allora in questo caso, proseguendo appunto con la disamina attenta del professor Gianni Trapani, andiamo sempre a perlustrare questa componente importantissima del problema dell'oggettività, tenendo conto però di questo aspetto fondativo che noi non possiamo dimenticare, che fa parte della nostra vita, che è il senso comune, il buon senso. Prego, professore.
Sì, quindi oggettività e non più verità, osserva Agassi. Necessità quindi di un ritorno realista da parte della scienza che si occupi dei suoi oggetti in maniera referenziale e non più solo logico-linguistico. Era venuta la grande svolta linguistica negli anni 30, per cui la scienza coincideva nell'analisi logico-linguistica del linguaggio scientifico, dimenticandosi dell'aspetto referenziale. Galileo e Newton studiavano la realtà come essa era e la riflettevano nei loro studi. Le cose stanno come stanno, io le studio, sono vere, ricavo le leggi. Poi è venuto un grande spostamento di equilibri, nel senso che l'avvento di campi particolari come l'elettromagnetismo, la meccanica quantistica, facevano spostare gli orizzonti dalle cose come stanno, che non si sa più come sono, a come io le conosco. Pertanto c'è un abbandono realista e uno spostamento verso la ricerca che deve coincidere non con le cose, ma come io ho messo a punto gli apparati di ricerca. Per cui le cose non stanno come stanno, ma stanno come io le definisco preliminarmente. Quello si vede chiaramente con la meccanica quantistica. Ma già Kant aveva aperto questo nuovo orizzonte dualista, per cui io le cose non le conosco, ma so solo le cose come stanno secondo la mia prioritaria costruzione logica che precede ogni indagine. Per cui si viene a creare uno spostamento di orizzonte, per cui si studia, non si cerca più la verità, ma un'oggettività secondo i miei criteri di conoscenza. Agassiz a questo punto interviene osservando che è necessario un ritorno realista nello studio degli oggetti, il che si può attuare, questo è l'autentico aggancio con la realtà, mediante le operazioni. Ci sono gli oggetti scientifici vanno studiati referenzialmente, ottenendo la verità, mediante operazioni oggettive. Qui scompare il singolo e si ottiene una ricerca che corrisponde appunto alla verità sugli oggetti che io sto esaminando, sul dominio degli oggetti che sto esaminando, secondo appunto le operazioni. Ma qui poi siamo arrivati al punto centrale della ricerca di Agassiz, la definizione di oggetto scientifico.
In questo caso, ancora una volta facendo riferimento al senso comune come a quella visione della realtà che ogni uomo possiede spontaneamente, a me piace proprio pensarla come la pensava lui, cioè un senso comune inteso come una spontaneità irriflessa, così ne parla Agassiz, quando considera il senso comune quella visione della realtà che sì l'uomo possiede spontaneamente, ma che costituisce la base per il suo comportamento quotidiano e anche per un buon numero di scelte vitali e di attribuzioni di senso all'esistenza personale collettiva. Ovviamente il senso comune possiamo considerarlo, seguendo l'argomentazione di Agassiz, come un complesso sistema di giudizi ai quali viene dato un consenso generale e che pertanto assumono il ruolo di convinzioni condivise, accompagnato da una serie di procedimenti che lui definisce inferenziali o anche argomentativi, utilizzati anch'essi proprio nello stesso modo, in un modo spontaneo e irriflesso. Ecco che queste caratteristiche di spontaneità e appunto spontaneità irriflessa, come la chiama lui, possono indurre a guardare con una certa diffidenza il senso comune. Tuttavia ciò non può escludere un fatto fondamentale, ossia che ogni conoscenza umana non può costituirsi se non all'interno del senso comune, assumendolo come punto di partenza. La cosa che mi piace pensare è che, proprio pensando alla prospettiva a cui lui arriva nel 2018 nell'opera di cui sta parlando Paolo Gianni Trapani, ecco, il punto di partenza però di ogni conoscenza e di ogni impostazione sta proprio qui, nei giudizi condivisi del senso comune, di una spontaneità irriflessa che si traduce, e questo Agassi lo sottolinea nell'opera, che si traduce nell'ambito di un linguaggio che per sua natura ha qualcosa di comune ed esprime i contenuti e le forme di quel senso comune. Quindi nel tentativo di recuperare l'oggettività e quindi di ridefinire l'oggetto scientifico, Agassi va a sottolineare ancora una volta il significato di un linguaggio condiviso che ci permette il linguaggio di conoscenza e che ci permette la piena comprensione. A questo punto noi lo possiamo lavorare, certo, in prospettiva su quell'oggetto scientifico, considerando però una base che a tutti gli effetti è una base comune, che è il senso comune, quello che molto spesso viene messo in discussione e che per Agassi invece viene rilevato come spontaneità e riflessa. Ecco, da questo punto di vista si può pensare un'indagine come quella che effettivamente il nostro Agassi fa all'interno di questa opera, di questo compendio del 2018, in cui va a recuperare proprio l'importanza dell'oggetto scientifico, ma nello stesso momento non escludendo il valore, anzi valorizzandolo, quello che è il linguaggio e quello che sono i linguaggi universali che vengono costruiti dall'uomo per rappresentare la scienza e il linguaggio della scienza.
Il senso comune poi ha la sua proiezione a livello scientifico nell'oggetto scientifico, la cui verità è garantita dalla ricerca mediante le operazioni. Mi sembra che la prossima volta vedremo che un oggetto scientifico, non so, una marea, questo virus, possiede attributi e predicati rilevati da operazioni che conferiscono all'oggetto la qualifica di indagine tendente alla ricerca della verità relativa. Sul problema della verità Agassi interviene osservando che la verità è relativa, ma nel senso di essere relativa a determinati domini di oggetti.
In questo caso all'interno, vedete cari radioascoltatori, potete ascoltare, potete comprendere che all'interno di questo ampio problema dell'oggettività che confluisce poi nel problema appunto della verità, del realismo, possiamo condurre questo discorso su due binari che poi alla fine arrivano a una convergenza, perché da una parte si tratta di oggettività scientifica e di presentazione di una idea, o meglio di un percorso epistemologico che conduce quindi a un'oggettività che si discosta dalla verità, e dall'altra con un senso comune che è quello che effettivamente con cui noi dialoghiamo in ogni momento della nostra vita, che è quello che va sempre però a cercare la verità, no? E un concetto di verità che all'interno della scienza cercheremo in questo caso di comprendere in altri termini e di comprendere cercando una via di analisi, che è quella che Agassi ci delinea, una via di indagine e di disamina scientifico-filosofica che ci condurrà a comprendere anche il valore appunto contemporaneo della scienza, e comprendere se effettivamente questa scienza è astorica oppure questa scienza è progresso, e vedremo insieme come questo si può svolgere. Intanto io ringrazio il professor Gianni Trapani, ringrazio il padre Gianni Teruzzi che ha consentito questa prima trasmissione dell'analisi e della lettura dei classici della filosofia, e noi ci incontriamo sempre qui, venerdì prossimo alla stessa ora, sempre su queste frequenze. Un caro saluto a tutti e filosofia per tutti, e naturalmente tutti per la filosofia, da Stefania Barile e Paolo Gianni Trapani, vi aspetta la prossima settimana.
Buongiorno.